Ad alta voce. Moni Ovadia legge 16 ottobre 1943 di Giacomo De Benedetti.
Una strana figura, sulla quale si vorrebbero avere i più ampi ragguagli, appare l'11 ottobre nei locali della comunità, accompagnato anche lui da una scorta di SS. Al vederlo si direbbe un ufficiale tedesco come tutti gli altri, con quel più di arroganza che gli dà l'appartenere a una specialità privilegiata e tristemente famosa. Tutto divisa, anche lui, dalla testa ai piedi, quella divisa attillata di un'eleganza schizzinosa, astratta e implacabile, che inguaina la persona, il fisico, ma anche e soprattutto il morale, con un ermetismo da chiusura lampo. È la parola Verboten tradotta in uniforme, proibito l'accesso all'uomo e all'individuale passato che vive in lui, che è la sua storia e la sua più vera specialità di creatore di questo mondo. Proibito vedere altro che questo suo presente, rigoroso, automatico, intransigentemente reciso. Mentre i suoi uomini cominciarono a buttare all'aria la biblioteca del collegio rabbinico e quella della comunità, l'ufficiale, con mani caute e meticolose, da ricamatrice di fino, palpa, sfiora, carezza papiri e incunaboli, sfoglia manoscritti e rare edizioni, scartabella codici, membranacei e palinsesti. La varia attenzione del tocco, la diversa cautela del gesto, sono subito proporzionate al pregio dei volumi. Quelle opere, per la maggior parte, sono scritte in remoti alfabeti. Ma d'apertura di pagina l'occhio dell'ufficiale si fissa e si illumina, come succede a certi lettori particolarmente assistiti, che subito sanno trovare il punto sperato, lo squarcio rivelatore. Tra quelle mani signorili, come sottoposti a una tortura acuta e incruenta di un sottilissimo sadismo, i libri hanno parlato. Più tardi si seppe che l'ufficiale delle SS era un egregio cultore di paleografia e filologia semitica. La biblioteca del Collegio Rabbinico di Roma, e più ancora quella della comunità, contenevano insigne raccolte ed esemplari di eccezione, alcuni dei quali unici. Una completa esplorazione e un catalogo non erano stati ancora fatti. Forse avrebbero rivelato altri tesori. Per quel che ci consta, vi erano custoditi documenti copiosissimi e cronache manoscritte e a stampa della diaspora nel bacino mediterraneo, oltre tutte le fonti autentiche di tutta la storia, dalle origini degli ebrei di Roma, i più vicini e diretti discendenti dell'antico giudaismo. Profili ancora ignoti da intentate prospettive della Roma dei Cesari, degli imperatori e dei papi, si nascondevano sotto quelle scritture. E generazioni che parevano passate su questa terra veramente come la schiatta delle foglie, attendevano dal fondo di quelle carte che qualcuno le facesse parlare. Un colpo secco della chiusura lampo e la divisa ha rinserrato il semitologo, che è ridivenuto un ufficiale delle SS. Ordina. Se qualcuno tocca, o nasconde o asporta uno solo di questi libri, sarà passato per le armi, secondo la legge di guerra tedesca. Se ne va. I suoi tacchi scandiscono gli scalini. Poco dopo, sulla linea tranviaria della circolare nera, giungono tre carrozzoni merci. Le SS vi caricano le due biblioteche. I carrozzoni ripartono. Libri, manoscritti, codici e pergamene hanno preso la strada di Monaco di Baviera. Chissà se saranno gli stessi carrozzoni a cui toccherà fra breve di portare in Germania altro e ben altrimenti vivo carico. Il tempo per l'andata e il ritorno c'è stato, 5 giorni. E ancora, per l'ultima volta, come se ancora questo interrogativo potesse dare l'allarme a chi tocca, ci domandiamo, ma se le angherie duravano così, perché non pensare a salvarsi? Ebbene, il furto dei libri non era un'angheria per la gente del ghetto, che di libri non si intendeva. E viceversa, Erano proprio loro, quelli di Piazza Giudia, che più avrebbero dovuto avvertire la minaccia, perché loro erano destinati a fornire il più vasto bottino di vittime. Ma avrebbero poi dato retta a quell'allarme? Erano pigri, attaccati ai loro luoghi. L'ebreo errante oramai si sente stanco, ha troppo camminato, non ce la fa più. La fatica di tanti esili e fughe e deportazioni, di quelle tante strade percorse dagli avi per secoli e secoli, ha finito con l'intossicare i muscoli dei figli. Le loro gambe si rifiutano di trascinare ancora i piedi piatti. E poi c'è stata certamente una quinta colonna che lavorava a spargere fiducia. Per esempio il 9 ottobre parecchi ebrei erano stati arrestati. Molti si sgomentarono. Poteva essere l'inizio di una persecuzione contro le persone. Subito, di rimando, fu fatta circolare la notizia rassicurante, ed elementi responsabili della comunità, senza dubbio a fin di bene, contribuirono a diffonderla. Quegli arresti costituivano casi eccezionali e qualificati. Si trattava di persone già tutte segnalate per attività antifascista. L'attività era stata colpita in loro, non la razza. I tedeschi continuavano a mostrarsi discreti, quasi umani. Con la loro forza così schiacciante, con la loro autorità così assoluta, avrebbero potuto fare assai di peggio. E viceversa, no, non c'erano speciali motivi di diffidare, di prendere le cose al tragico. E gli ebrei dormivano nei loro letti verso la mezzanotte del venerdì 15 ottobre, allorché dalle strade cominciarono a udirsi schioppettate e detonazioni. Dal 25 luglio, quando Badoglio aveva messo il coprifuoco, e più ancora dall'8 settembre, quasi ogni notte si sentivano spari per le vie e si diceva che erano contro la gente che circolava oltre l'ora senza il permesso. Ma quegli spari abituali rimanevano isolati come rintocchi dell'ora e di rado giungevano così vicini e mai così insistenti. Queste invece si intensificano, si stringono, si sovrappongono, diventano una vera sparatoria. E fossero solo spari. Ma qualche cosa di più sinistro vi si mescola. Colpi che partono secchi per propagarsi quasi ondulati e fare dentro il buio un cratere cupo e svasato. Baruch Adayan Emed sembra di stare in mezzo a una battaglia. Qualcuno si alza a sedere sul letto. Ma dell'avviso portato sul far della sera dalla piazza di Trastevere nessuno si ricorda più. I coraggiosi si avvicinano alle finestre. Pallottole e schegge sibilano e guaiscono a pochi centimetri dalle persiane. Si piantano nei vecchi intonaci delle facciate. Attraverso le persiane chiuse si vedono nella via, sotto la pioggia fine e viscida, tra i bagliori della fucileria e gli sprazzi dei petardi, drappelli di soldati che sparano in aria e lanciano bombe a mano verso i marciapiedi. Dagli elmetti si direbbe che sono tedeschi, ma l'occhiata è stata rapida, non è prudente rimanere presso la finestra. Ora i Horbetin si sono messi anche a urlare e schiamazzare, voci e grida squarciate, colleriche, sarcastiche, incomprensibili. Che vogliono? Con chi ce l'hanno? Dove vanno? Nelle case oramai tutti sono in piedi, i vicini si riuniscono per farsi coraggio e viceversa non riescono che a farsi paura a vicenda. I bambini strillano. Che si può dire ai bambini per azzittirli quando non si sa che dire a se stessi? Stai buono, ora vanno a Monte Savello, vanno a Piazza Cairoli, tra poco tutto finisce, vedrai. Ma non finisce affatto. Quelli pare che si allontanino, e poi rieccoli, e intanto la sparatoria non è mai cessata. Facessero qualche cosa, sfondassero una porta, una saracinesca, una bottega, almeno si capirebbe il perché. Ma no, sparano, urlano, nient'altro. È come il mal di denti, che non si sa quanto può durare, quanto può peggiorare. Questo non capire è il peggiore degli incubi. Una donna che si è sgravata da poche ore non resiste più all'ossessione. Si butta giù dal letto, afferra il neonato, corre nel tinello di una vicina. Ma lì si sviene. Le donne la soccorrono, il cognac, la borsa calda. Questa almeno è la vita di tutti i giorni. Sono i mali di cui si sa il rimedio. Ma quelli giù sparano sempre e urlano da 2 ore, da 3 ore, da più di 3 ore. Ogni anno, alla mensa pasquale, chi ha fame venga e mangi, si ripone una mezza azima. Una credenza tramandata da chissà che antico tempo, forse da quando gli ebrei facevano ancora gli agricoltori, vuole che un boccone di quell'azim, buttato dalla finestra, acqueti gli uragani, le tempeste, le grandinate che distruggono il pane, spogliano le viti e gli ulivi, portano la carestia e forse la morte. Chissà se quella notte qualcuno pensò di estrarre dal cassetto l'azima avanzata dalla Pasqua precedente, da quando, per l'ultima volta, si era commemorata l'uscita dall'Egitto, la liberazione dei faraoni, e di lanciarla contro quel finimondo. Il grano era mietuto, le viti vendemmiate, ma un altro raccolto era da salvare, quella progenitura di Israele che ai patriarchi era stata promessa, numerosa come l'arena del mare. Ma se da una finestra fosse caduta l'azima innocente, i tedeschi avrebbero mirato coi moschetti e i mitragliatori. Avrebbero scagliato le bombe a mano contro quella finestra. Loro soli sapevano la ragione di quell'inferno. E forse la vera ragione era proprio che non ce ne fosse nessuna. L'inferno gratuito, perché riuscisse più misterioso e perciò più intimidatorio. La gente lì per lì suppose che volesse essere un dispetto, una beffa contro gli ebrei. Più tardi, con la logica e il senno del poi, si pensò che i tedeschi si proponessero di spaventare la gente di ghetto e, casomai, qualcosa fosse trapelato dei progetti per l'indomani, costringerla a tapparsi in casa per prenderla tutta. Verso le 4 del mattino la sparatoria si placò. Faceva freddo, l'umidità della notte piovosa attraversava i muri. Nella levataccia tutti erano rimasti in camicie e ciabatte, con appena qualche scialletto o pastrano sulle spalle. I letti abbandonati avevano forse custodito un po' di tepore, stanchi con quel senso di cavo e di disseccato che lascia dentro le orbite una grossa emozione, con le ossa peste, battendo i denti. Ciascuno tornò alla sua casa, nel proprio letto. Tra 2 ore sarebbe stato giorno. Qualche cosa si sarebbe finalmente saputa. E poi, a ripensarci, non era capitato niente.
Quando cerzo legò quel manto d'oro, per tutto lungo Tevere è una festa, li ragazzini giocano tra loro, le madri se li stanno a rimirare. Quanta tranquillità, mamma la pena, spunta la prima stella, cambia scena.
Pare che il primo allarme l'abbia dato una donna di nome Letizia, che il vicinato chiama Letizia l'occhialona, una grossa ragazza attempata, tutta tumida di tratti e di forme, con gli occhi fissi e i labbroni all'infuori, che le immobilizzano sulla faccia un sorriso inerte e senza comunicativa, dal quale esce una voce assente, contrariata, estranea a ciò che dice. Verso le 5 costei fu udita gridare: «Oddio, i mamonni!» Mamonni, in gergo giudio romanesco, significa gli sbirri, le guardie, la forza pubblica. Erano infatti i tedeschi che col loro passo pesante e cadenzato, conosciamo persone per cui questo passo è rimasto il simbolo, lo spaventoso equivalente auditivo del terrore tedesco, cominciavano a bloccare strade e case del ghetto. Il proprietario di un piccolo caffè del portico di Ottavia, un ariano, che dalla posizione privilegiata del suo locale ha potuto assistere a tutto lo svolgersi delle operazioni, era giunto poco prima da Testaccio, dove abita. Transitando per Monte Savello e per il portico, non aveva notato nulla di anormale. Ci sarebbe stato il tempo per salvarsi dopo la sparatoria, o il quartiere era già circondato? Dice che i passi cadenzati lui cominciò a sentirli verso le 5:30. Sulle ore non è stato possibile mettere d'accordo i testimoni. Quel tempo di sciagura deve essere stato terribilmente elastico, soggetto a valutazioni soltanto psicologiche. Non aveva ancora aperto la bottega, stava mettendo sotto pressione la macchina dell'espresso. Socchiuse un battente e vide. vide lungo i marciapiedi due file di tedeschi, a occhio e croce forse un centinaio. Nel mezzo della via stavano gli ufficiali, che disposero sentinelle armate a tutti i canti di strada. I radi passanti si fermavano a guardare. I tedeschi non si interessavano di loro. Solo più tardi cominciarono ad acciuffare chi portasse involti o valigie, indizi di tentata fuga. Noi seguiteremo a parlare del ghetto, perché fu l'epicentro della razzia. Ma in altri punti della città il lavoro si era iniziato parecchie ore prima. Risulta, per esempio, che un avvocato, Sternberg Monteldi, da Trieste, era stato preso fino dalle 23 della sera precedente all'albergo Vittoria, dove abitava con la moglie. Qui cominciano gli interrogativi sui criteri e sul modo come la razzia venne regolata. L'avvocato e la signora erano muniti di passaporto svizzero, quindi non figuravano sui registri della popolazione romana. Non avevano fatto denunce razziali, quindi non risultavano ebrei. Come giunsero i loro nomi alle SS? Quanto alla procedura, si sa che in questo caso il fermo venne intimato in maniera durissima. I coniugi furono costretti a vestirsi alla presenza dei militi, che tenevano le armi puntate su di loro. Questo inizio anticipato avrebbe potuto gravemente pregiudicare i piani tedeschi. Sarebbe bastato che la notizia se ne propalasse, come avvenne la mattina successiva, che subito, non appena cominciata l'azione in grande, corse tutta la città, permettendo ad amici e perfino a commissari di pubblica sicurezza di avvertire parecchi interessati, quelli almeno a cui si poteva telefonare. Giunto la sera prima, un simile allarme avrebbe svuotato una buona metà delle case ebraiche. Invece, l'arresto degli Sternberg, quantunque effettuato in un albergo, rimase segreto. Le chiacchiere dei camerieri e del portiere di notte non bastarono a farlo trapelare. Nemmeno gli uffici di polizia, a quanto si dice, ne ebbero sentore. Sicché la mattina dopo i tedeschi poterono operare ordinatamente, secondo i piani prestabiliti e col più ampio successo. Entriamo ora in una casa di via Sant'Ambrogio, nel ghetto. Potremo seguire la razzia in tutte le sue fasi. Verso le 5, ora psicologica, ripetiamo, la signora Laurina S. venne chiamata dalla strada. È una nipote che le grida: «Zia, zia, scendi! I tedeschi portano via tutti!» Questa ragazza, qualche momento prima, uscendo di casa, in via della Reginella, aveva veduto portar via un'intera famiglia con 6 bambini, il maggiore dei quali di 10 anni. La signora S. si affaccia alla finestra, vede ai lati del portoncino due tedeschi armati di moschetto o di mitra, non sa specificare. Qui si domanderà come abbia potuto la nipote gridare così dalla via, e parole tanto esplicite, alla presenza di due tedeschi. La via è angosciosamente stretta, un budello. Ripetiamo che i tedeschi in massima non rastrellarono la gente per via. Fuori di casa furono presi soltanto quelli che, infelici, vollero farsi prendere. Ne bisogna credere che la tragedia si sia svolta in un'atmosfera di muta e trasecolata solennità. Le persone seguitavano a parlare tra di loro, a gridarsi degli avvisi, delle raccomandazioni, come nella vita di tutti i giorni. La fatalità svolgeva il suo lavoro sostanzioso, senza preoccuparsi del cerimoniale, senza badare alle inezie di forma. Il dramma entrava nella vita, vi si mescolava con spaventosa naturalezza, che lì per lì non lasciava campo nemmeno allo stupore. Dapprima la signora S. suppose, come tutti, che i tedeschi fossero venuti a portar via gli uomini per il servizio del lavoro. Questa idea, sparsa probabilmente ad arte, fu la rovina di molte famiglie, che non pensarono a mettere in salvo vecchi, donne e bambini. Comunque, fidando nella presunta immunità delle donne, la S si rifà cuore, si veste alla meglio, prende carte annonarie e borse della spesa, poi scende per cercare di capire di che si tratti. Qualche giorno prima è caduta, trascina una gamba ingessata. Giunta per via, si avvicina ai tedeschi di Sentinella. Offre loro da fumare, quelli accettano. Dei due l'uno poteva avere un 25 anni, l'altro ne dimostrava una quarantina. Come in tutte le mie prigioni c'è sempre un carceriere buono. Così in questa razzia ci saranno le SS di gran cuore, questi due per esempio. La leggenda formatasi poi nel ghetto ha deciso che fossero due austriaci. «Portar via tutti gli ebrei!» risponde il più anziano alla donna. Costei si batte la palma sull'incessatura. «Ma io gamba rotta! Andare via con la mia famiglia! Ospedale!» «Ja, ja!» annuisce l'austriaco e con la mano le fa cenno di svignarsela. Mentre aspetta la famiglia, la S pensa di mettere a frutto la sua amicizia con i due soldati per veder di salvare qualche vicino. Chiama anche lei dalla strada. «Sterina! Sterina!» «Che c'è?» fa quella dalla finestra. «Scappa, che prendono tutti!» «Un momento, vesto pupetto e vengo!» Purtroppo vestire pupetto le fu fatale. La signora Sterina fu presa con pupetto e con tutti i suoi. Dalla via del portico di Ottavia giungono lamenti mischiati con grida. La signora S. si affaccia all'angolo della via Sant'Ambrogio col portico. Com'è vero che prendono tutti, ma proprio tutti, peggio di quanto si potesse immaginare. Nel mezzo della via passano in fila indiana un po' sconnessa le famiglie rastrellate. Una SS in testa e una in coda sorvegliano i piccoli manipoli, li tengono su per giù incolonnati. Li spingono avanti coi calci dei mitragliatori, quantunque nessuno ponga altra resistenza che il pianto, i gemiti e le richieste di pietà, le smarrite interrogazioni. Già sui visi e negli atteggiamenti di questi ebrei, più forte ancora che la sofferenza, si è impressa la rassegnazione. Pare che quell'atroce repentina sorpresa già non li stupisca più. Qualche cosa in loro si ricorda di avi mai conosciuti, che erano andati con lo stesso passo, cacciati da aguzzini come questi, verso le deportazioni, la schiavitù, i supplizi, i roghi. Le madri, o talvolta i padri, portano in braccio i piccini, conducono per mano i più grandicelli. I ragazzi cercano negli occhi dei genitori una rassicurazione, un conforto che questi non possono più dare. Ed è anche più tremendo che dover dire «non ce n'è» ai figli che chiedono pane. D'altronde, è questione di tempo. Se non li uccidono prima, verrà l'ora anche per questo. Taluno bacia le proprie creature, un bacio che cerca di nascondersi ai tedeschi, un ultimo bacio tra quelle vie, quelle case, quei luoghi che li hanno veduti nascere e sorridere per la prima volta alla vita. E certi padri tengono la mano sul capo dei figliuoli, col medesimo gesto con cui nei giorni solenni hanno impartito la Birchad HaKohanim. Ti benedica il Signore e ti protegga. Quella che invoca per i figli di Israele e promette la pace. Nella fila la signora S. vide anche zia Chele, una vecchia di 80 anni mezza andata di mente. Si trascinava tra gli altri, come un po' saltellando, senza capire che cosa le facessero fare, e rispondeva con saluti e sorrisi ebeti, e perfino un po' fatui, agli sguardi della gente. Ma poi trasaliva d'improvviso e si spaventava, biascicando frammenti di preghiere, quando i tedeschi si rimettevano a urlare. Urlavano senza un motivo, probabilmente solo per tenere desto il terrore e vivo il senso della loro autorità, affinché non nascessero intoppi e le cose fossero sbrigate alla svelta. Passa un'altra vecchia di 85 anni, sorda e malata. Passa un paralitico, portato a braccia sulla sua sedia. Una donna con un lattante in collo si slancia la camicetta, estrae la mammella e la spreme per mostrare al soldato, che non ha più latte per la creatura. Ma quello le punta il mitragliatore contro il fianco perché cammini. Un'altra afferra la mano di un tedesco e gliela bacia piangendo per impietosirlo, per chiedergli chissà quale grazia da nulla. forse solo perché gli è riconoscente dal profondo dell'umiliazione che non l'abbia maltrattata di più. Una percossa le risponde, è un urlo. Ai lati della via, immobili, allibiti, impotenti a prestare soccorso, i passanti stanno a guardare, ma poi i tedeschi non ne vogliono più sapere di questi spettatori e minacciosamente intimano di riprendere la circolazione. Un giovanotto si stacca dalla fila, ha ottenuto di andare a prendere un caffè sotto la sorveglianza di una SS, che però non accetterà di tenergli compagnia. Deglutisce rumorosamente, la tazzina gli trema nelle mani e anche le gambe gli ballano sotto. Gira gli occhi smarriti verso i tavolini, dove si è seduto a giocare a carte nelle sere che avevano ancora un indomani. Con una specie di sorriso timido e stanco domanda al caffettiere: «Che faranno di noi?» Queste povere parole sono tra le poche lasciateci da coloro nell'andarsene. Ci fanno sentire la voce di un essere tornato per un momento nella nostra vita, tra noi, quando a lui vivo la nostra vita oramai non apparteneva più e già era entrato in quella nuova esistenza oscura e terribile. E ci dicono pure che cosa sia passato per la testa di quegli sciagurati nei primi momenti. Una sfiduciata speranza di non aver capito bene. Le file vengono spinte verso la goffa palazzina delle antichità e belle arti, che sorge al gomito del portico di Ottavia, di fronte alla via Catalana, tra la chiesa di Sant'Angelo e il teatro di Marcello. Ai piedi della palazzina si stende una breve area di scavi, ingombra di ruderi, qualche metro più bassa che la strada. Entro questa fossa venivano raccolti gli ebrei e messi in riga ad aspettare il ritorno dei 3 o 4 camion che facevano la spola tra il ghetto e il luogo dove era stabilita la prima tappa. Quegli autocarri erano coperti da tendoni impermeabili, continuava a piovigginare, scuri, o secondo altri tinti addirittura in nero, come pure di nero, dicono quegli stessi, sarebbero stati tinti anche i camion. È più probabile che quel nero ce l'abbiano veduto gli occhi del dolore e dello sgomento. In realtà doveva trattarsi di quel cupo e già abbastanza lugubre color di melma e piombo, che è la vernice, per così dire, di uniforme degli automezzi di guerra tedeschi. I nazisti amano la regia, la teatralità, la solennità nibelungica, atra e terrificante. Ma qui la regia era già nelle cose stesse, superfluo d'altronde, perché tutto si svolgeva con estrema facilità, senza che occorresse di propiziare la riuscita con una particolare messa in scena o ricerca di effetti. Dei camion veniva abbassata la sponda destra e si cominciava a fare il carico. I malati, gli impediti, i resti erano stimolati con insulti, urlacci e spintoni, percossi coi calci dei fucili. Il paralitico con la sua sedia venne letteralmente scaraventato sul camion, come un mobile fuori uso su un furgone da trasloco. Quanto ai bambini, strappati alle braccia delle madri, subivano il trattamento dei pacchi quando negli uffici postali si prepara il furgoncino. E i camion ripartivano, né si sapeva per dove. Ma quel loro periodico tornare sempre gli stessi faceva supporre che non si trattasse di luogo troppo lontano. E questo nei razziati forse poteva accendere una specie di speranza. Non ci mandano via da Roma, ci terranno qui a lavorare.